dei versetti dal Salmo 104, pagina 602, perché questa versione però ormai sono tre versetti, quindi no, si tratta dal versetto 33 a 35. E leggo così, mi ha veramente sorpreso positivamente questi tre versetti, no? E dicono così: io canterò all'Eterno finché avrò vita, canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essere digradita, io mi rallegrerò nell'Eterno. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedici l'Eterno. Amen. Non poco, c'è tutto. C'è tutto. Possa la mia meditazione essere digradita. Non è una cosa da poco. Cioè di cosa ci sarà, perché cioè anche ciò che noi come cerchiamo le cose, come le vedi che non sono tanto le cose che facciamo, le cose che abbiamo in cuore, perché il Signore guarda quello, no? Quindi possa essergli la mia meditazione gradita quando ci troviamo in mezzo immersi nei grandi pensieri che non riusciamo ad uscirne, oppure tante volte siamo stupiti dalla vita stessa. Siamo stupiti. È una cosa che soltanto i morti non possono vedere. I morti sul serio. Quindi possa la meditazione che noi facciamo essere gradita al Signore sempre, e non solo oggi. Poi leggo un altro salmo, qualcuno di voi lo può leggere, è il salmo 20, è corto, se qualcuno, quindi leggiamo prima le cose positive, poi leggiamo un capitolo che abbiamo letto altre volte, lo ripeto, ma tanto questi non sono film, no? Allora, salmo 20, gentilmente qualche giovane lavoratore vuole così
l'Eterno ti risponde nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe ti metta al sicuro in alto, ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion, si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto, ti dia secondo quel che il tuo cuore desidera e porti a compimento ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia nella tua liberazione e alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. L'Eterno adempie tutte le tue richieste. Ora so che l'Eterno salva il suo unto, gli risponderà dal suo cielo santo con la forza salvatrice della sua destra. Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, il nostro Dio. Quelli si sono piegati e sono caduti, ma noi ci siamo rialzati e rimaniamo in piedi. Salva, o Eterno, ci risponde al Re nel giorno in cui grideremo.
Questo è strettamente legato anche con quello che abbiamo detto prima, e con qualcosa che vedremo più avanti. E noi canteremo di gioia nella tua liberazione e alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. L'Eterno adempie a tutte le tue richieste. Ora so che l'Eterno salva il suo unto, egli risponderà dal suo cielo santo con la sua forza salvatrice della sua destra. E sì, il Signore dà anche fonte a tutte le nostre richieste e sappiamo che prima che noi gli chiediamo le cose, egli le conosce. Però, come abbiamo visto prima, è importante che noi ci presentiamo a lui, come abbiamo detto prima, possa la mia meditazione essergli gradita, io mi rallegrerò nell'Eterno. Ci sono tante cose di cui noi, cari fratelli e sorelle, non facciamo minimamente conto dei grandi doni che il Signore ci fa. Io questa mattina, vedete, per la prima volta da quando sono credente, mia moglie non è con me in un culto. Sembra una cosa normale, no? E invece non lo è. Fortunatamente, grazie a Dio, so dov'è, no? Ma tante volte, vedete, potremmo anche ritrovarci così, una domenica, sapendo che certe persone magari non tornano più. Ci sono tante cose che invece dovremmo meditare tanto, tanto, tanto su quello che il Signore ci dà. E noi sappiamo cosa dice il Signore riguardo alle nostre mogli, che cosa sono per noi, cosa rappresentano. E sono un favore dell'Eterno. Ci sono tante cose che non le consideriamo perché noi ce l'abbiamo già. E allora sono cose dovute, no? Ci sono dovute, ma non sta scritto in nessuna parte. Vedete che da oggi in avanti ci sarà dovuto sempre meno, così come questi delinquenti generalmente. Ma l'uomo è così, non c'è da stupirsi di nulla. Vogliamo leggere ancora. In Pietro, la seconda lettera di Pietro, se possiamo leggere il capitolo 2, l'abbiamo visto tante altre volte, lo ripeto sempre, perché ma sono cose che la parola di Dio più la legge più dice, ma come? Io mi sto spostando qua perché il sole mi impedisce, visto il taglio. Aspetta, vediamo se le sorelle qua vedono tranquillamente. Bene, ma qual è il giorno? Finisce. Qualcuno legge il Salmo. Allora, seconda lettera di Pietro, il capitolo 2. Vuoi leggere tu? Un po' lunga, te la senti? Sì, dai, ma sì che te la senti. Sei giovane.
Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha comprati, si attireranno addosso una sognata distruzione. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata, e nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde. Ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e alla rovina non si farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro, tenendoli in catene di tenebre, per esservi custoditi per il giudizio, e non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con altre 7 persone, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. E condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente.
Vedi Pompei, lo dico io tra virgolette.
E scampò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio, specialmente coloro che seguono la carne dei suoi desideri, corrotti e disprezzano l'autorità. Essi sono audaci, arroganti e non hanno timore di dire male delle dignità. mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e per potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Ma costoro, come bestie irragionevoli, per natura generate ad essere prese e distrutte, parlano male delle cose che non conoscono e nella loro corruzione saranno annientati, ricevendo così il salario della loro iniquità. Essi stimano un piacere fare baldori in pieno giorno, sono macchie ed infamia e mentre prendono parte ai vostri conviti godono nei loro inganni. Hanno occhi pieni di adulterio e che non cessano mai di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia e sono figli di maledizione. Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senza acqua, nuvole sospinte dalla tempesta, ai quali è riservata la caligine delle tenebre per sempre. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescano mediamente le passioni della carne e le scostumatezze coloro che erano veramente sfuggiti da quelli che vivono nell'errore. Mentre promettono loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Quelli infatti che sono sfuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da queste di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima, poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango.
Grazie. È abbandonata la retta via. La retta via. Fratelli e sorelle, ma cioè, cos'è la retta via? C'è una retta via? Qualcuno pensa che ci sia una retta via? Prova a chiederlo a queste bestie che ci sono in giro. Prova. Chiedi se c'è una retta via. Cos'è? Provate. Cos'è la retta via? Non c'è una retta via, secondo loro. Eppure la scrittura ce ne parla in più di un'occasione. Vedete, abbiamo letto il Salmo 20 prima. E quanto è grande la benignità dell'Eterno. Quanto è grande. Quante cose ci dona che non è obbligato a farlo. Chi può obbligare il Signore? Non è che il Signore ci deve qualche cosa, è in debito con noi. È in debito di qualche cosa? C'è scritto da tutte le parti. Oltretutto Lui è il padrone, è il Signore di ogni cosa, della nostra vita, il nostro creatore. Che cosa... Eppure abbiamo visto quanto è benigno, quanto è grande l'Eterno, quanta pazienza ha, soprattutto quando poi, vedete, unto, significa trovami quella persona, la ungi del mio spirito per un lavoro che compierà, appartalo, mettilo da parte, unto in qualche modo significa anche santo, messo da parte. Cioè, oh.
No, ma è solo un... No, loro ci siete, vero?
No,
questo è solo un aggiornamento, l'abbiamo tolto.
Scusate, ma questi sono gli inconvenienti della diretta, lo sapete? Siamo su scherzi a parte, come dice qualcuno. E quindi, stavo dicendo che il Signore non deve proprio niente a nessuno. È responsabile perché ci ha creati? È responsabile? Il Signore è vero, si prende cura però di noi se seguiamo veramente quello che è la retta via. E non è vero che non c'è me. Perché Gesù ha detto stretta ed angusta è la via della salvezza. E pochi sono coloro che la trovano.
E in un altro posto parla proprio che egli spianerà ogni montagna, ogni collina, no, per rendere la strada più facile, per certi versi, ma perché lui quando la spiana. Allora io sento ogni tanto dire da parte di credenti, ultimamente una non è della nostra chiesa, mi ha scritto delle frasi così, e che Dio abbia pietà, no, di questi malvagi, che, ma proprio gente fuori, fuori. Io poi sono, sapete come sono, rispondo. E allora ho detto, ma non sta forse scritto in 1 Pietro 14, uno solo così, intanto per prendere uno. Se il giusto è appena salvato, cosa verrà all'empio, cosa ne sarà dell'empio del peccatore? E come abbiamo letto prima nel Salmo, il Salmo 104, che scompaiono, questo è il re Davide per via dello Spirito Santo, scompaiono i peccatori dalla terra. Ma sapete che la terra è torturata a causa del peccato? Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. E noi sappiamo che un giorno sarà così. Sappiamo che questo sarà così. Che il mondo sarà liberato dal malvagio e da chi la sottopone e da tutti coloro che servono il malvagio, che violano o violano il diritto del povero, la giustizia e qualsiasi cosa. Noi siamo certi di questo, perché Gesù Cristo non è un Dio che è morto e allora presente sulla croce fermo lì in una statua. Gesù è risorto, è vivo, è il suo spirito in mezzo a noi. Perché noi abbiamo chiesto questo, e per coloro che credono è così. Allora sento ogni tanto dire, ma che Dio abbia pietà di questo. Cioè, alla fine, perché? Perché cioè, io poi ho capito, ho fatto quattro conti e ho capito come mai questa persona diceva questo, perché ho capito anche la sua provenienza, no? Tipo, tanto non importa, lo dico lo stesso, la provenienza è quella delle Adi, no? Dove sostengono che poi alla fine, a lei, un po' come la Chiesa Cattolica, no? Saremo tutti salvati. Ma allora Gesù per cosa è morto? Scusate, ma per cosa è morto? Ma io sento delle cose veramente sconvolgenti. Beh, lo dicesse un cattolico che non sa niente, lo dice, ma persone che hanno dimestichezze dovrebbero sapere, eppure gli hanno insegnato questo, perché queste persone sono legate, oltremodo, parlando di falsi dottori, oltremodo sono legati, guarda caso, a una certa setta che domina tutto il mondo, che si chiama massoneria, no? E che ha le mani lunghe non solo su. Allora, stavamo dicendo, sento ogni tanto da parte dei credenti dire, e dico credenti tra virgolette, Dio abbia pietà dei malvagi. Abbiamo visto nella scrittura che non è proprio così, che questa idea fatta con queste. Il Signore dice, se il giusto sarà appena salvato, giusto tra virgolette perché è giustificato, cosa verrà dell'empio e del peccatore? Vedete, con frasi fatte appiattite su una cultura buonista, che giustifica tutto, si perverte la retta via di cui parlavamo prima. Non si può, cioè, c'è una sola via, la retta via si perverte. Proprio cioè, esiste la retta via. Vai a chiedere a queste bestie che ci sono in giro, se sanno che cos'è la retta via. Che cos'è la retta via? È tutto un optional, no? Io posso fare tutto ciò che mi pare e piace. Posso pensare tutto ciò che mi pare piace, ma certo che esiste la retta via. Quando realizziamo un disegno, per esempio, io faccio un disegno pratico, cioè un ragionamento pratico, essendo questo il mio lavoro,
quando dice una persona, cosa vuoi fare? Questo? Vuoi disegnare questa testa? Ecco, Giulia può capire. Vuoi disegnare questa testa o vuoi disegnare il cubo? Ma cosa ti dicono? Oh, ma io, il cubo è più facile. O quando facevamo una scultura, guarda, cosa vuoi fare? Questa testa o vuoi fare il cubo? Tutti i tre, i quattro che venivano presi erano sul cubo. Perché aveva le rette vie. Aveva gli angoli retti, aveva le linee rette. Capite? E allora, cos'era più facile? È più facile la retta via. E certo che in effetti, se tu hai diverse forme, è più facile non vedere gli errori. Ma se tu hai delle forme rette, tu gli errori li vedi, e questo è il problema. E tu, allora, così, se tu dichiari di percorrere una via retta, come io immagino noi, dichiariamo di percorrere una via retta, perché questo è, se crediamo, è così, no? Vedete, nel primo spostamento che facciamo dalla traiettoria che ci è stata segnata, tutti, noi tutti quanti si accorgeranno di questo fatto. Dice, ma come? Tu predichi bene e poi razzoli male. Ma c'è qualche cosa che non funziona, sicuramente. Ed è per questo motivo che se abbiamo deciso di percorrere la retta via, è una cosa difficile, lo dobbiamo sapere. Ma non perché non vogliamo percorrere, perché è difficile mantenere questo equilibrio. Quindi la retta via è quella che il Signore però ci chiede di percorrere ed è anche molto stretta. Gesù ha detto, larga e spaziosa è la via della perdizione e molti sono coloro che la trovano. Stretta ed angusta è la via della salvezza e pochi sono coloro che la trovano. Allora sento qualche dilettante nella fede, sapete, ci sono anche dei dilettanti nella fede, sapete. Sento dire, ma tanto alla fine è la grazia, sapete la grazia, no? Per la quale ci troviamo qua, se non potrebbe esserci nessuno di noi qua, dovremmo essere tutti da un'altra parte. La grazia aggiusta tutto e ormai puoi percorrere la via che vuoi. Cioè niente di più perverso. Niente di più falso. Non è proprio così. Allora Gesù non avrebbe fatto questa grande differenza tra la via larga e spaziosa e la via stretta ed angusta. E non solo, non è l'unico. Come abbiamo visto prima, l'Apostolo Pietro cosa dice? È abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario dell'iniquità. Balaam, per chi non lo sa, era un veggente. Dio gli aveva concesso di poter parlare con lui, non perché era un veggente che viveva nelle campagne di insomma, se il nome esatto di Pe, no, era figlio di Peor, non le campagne di Peor, di Moab. Scusate, ma io mi posso ricordare tutto, nelle campagne di Moab, nelle campagne, se uno non capisce, io sono sempre purtroppo, questo mi è rimasta la deformazione professionale, se quello non capisce mi sento, dico io parlo, ma no, perché è successo così che quando ero ragazzo molti miei professori parlavano, ma io non capivo, perché loro davano per scontato che io sapessi quello che sapevano loro, ma io non sapevo quello. E quindi loro andavano avanti, io dicevo, ma che stai dicendo questo? Mi sono perso. Ecco. E quindi, giusto per cercare di capirci, le campagne, in queste campagne di Moab, accoglieva Israele che era uscito dal deserto. Vi ricordate? Era uscito, aveva fatto tutto il percorso. A quel punto, Balak, che era un re di Moab, vedendo questo poveraccio, dice, cioè, vedendo il popolo di Israele, dice, ha preso paura, si è spaventato. E dicevo, questi adesso sono 1 milione di persone e mi faranno. Allora dice, ti prego, vieni a maledire questo popolo. E quindi chiama Balaam, di cui Balak, re, dice, io ti pago per fare questo, per maledire Israele io ti pago. E allora, non contento di un posto, perché Dio gli ha detto, no, quello che io ho benedetto tu non lo puoi maledire. È andato da un'altra parte, il re l'ha portato in un altro monte dove si vedeva tutto Israele. Di nuovo gli ha detto, allora magari da questo monte Dio ti concederà di maledirlo. Neanche da quel posto. E poi cosa succede? Succede a un certo punto, questo era Balaam, perché se no uno non capisce. Egli ha abbandonato la retta via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò il salario dell'iniquità, perché era un salario per maledire qualcuno. E pensava, nella sua testa bacata, di poter cambiare. Far cambiare idea a Dio. Ecco, il nostro Dio non cambia idee, cari fratelli e sorelle, lo sapete tutti quanti. Non può cambiare idea, se no non è Dio. Non è che dice oggi una cosa e domani ne dice un'altra. È immutabile. E questa è la retta via, è quella che il Signore ci chiede di percorrere. Allora, qualcuno ha detto poi, e poi qualche dilettante dice che la grazia alla fine. Allora, vi ho detto che Gesù non avrebbe fatto questa grande differenza. Egli ha scelto la via più difficile, ma anche la più retta, diventando egli stesso la via, perché Gesù dice io sono la via, la verità, la vita. Egli stesso è diventato la via. Vedete, le linee rette rappresentano l'essenzialità. Non ha forse detto il Signore, sì, è il vostro parlare, sì, e no, no. Non ha detto fate tanti discorsi pomposi perché poi saliamo dai delle finestre, ci mettiamo i cornicioni, ci mettiamo. Cioè, non ha forse detto questo? No. Allora sappiamo che una linea retta è formata da una serie di punti. Vedi che lei lo sa. È formata da una serie di punti, per forza, no? Poi abbiamo un designer fra di noi non di poco conto, quindi lo sa benissimo. No, parlo con le persone che lo sanno. E quindi, cioè, un punto segue l'altro. Un punto segue l'altro. E che cosa succede? Perché? No? Questi punti sono le tappe della nostra vita spirituale. L'uno dopo l'altro seguono queste traiettorie. Cioè, non, non, non. Ecco. Poi facciamo un esempio, immaginiamo una serie di sfere, no? Che ruotano su un binario, ruotano, vanno su questo binario, no? Che formano questa linea retta. Se tu esci per qualsiasi motivo con una pallina, da questa traiettoria devi tornare indietro, non c'è un'altra soluzione. Devi tornare indietro e ripartire da dove sei caduto, caro fratello e cara sorella. Così da quello devi ripartire. Non puoi andare avanti nella via del Signore, non si va avanti così. E anche nella nostra vita, quando abbiamo dei problemi gravi che non riusciamo a risolvere, dobbiamo ripartire da dove siamo caduti. Quella è la retta via. Se no vuol dire che siamo andati fuori strada, come queste biglie che trovano un piccolo boom, escono dalla traiettoria. È un problema. Non c'è un'altra possibilità. Perché facciamo questo esempio? Vedete, Gesù parlava in parabole, no? Oppure in similitudini, faceva degli esempi di questo genere. Allora, chi mi ama, c'è scritto, mi segue. Gesù dice, chi mi ama, mi segua. E la Bibbia è piena di questi esempi che noi stiamo facendo. Dunque, il vero credente può cadere. Non è che non può cadere, ci mancherebbe. Nessuno di noi è è immune da questo fatto, è sicuro questo, no? Può cadere, e anche più volte, nello stesso punto, perché il punto debole, boom, è il punto debole, e cade, e ricade. E immaginate appunto, come dicevo, questa serie di palline del biliardo che scorrono una dopo l'altra, ma che una volta che sono cadute c'è bisogno che qualcuno le aiuti, le riprenda e le rimetta nel percorso che stavano seguendo. Ecco, ti devi accorgere che sei caduto, poi devi chiamare aiuto perché qualcuno ti prenda e ti rimetta sul percorso. E questo può farlo Dio in persona e può farlo attraverso i suoi servitori. Dice, senti, prendi questa biglia e mettila là, al suo servitore. Vi ricordate l'esempio di Paolo quando fu accecato dalla visione di Cristo sulla via di Damasco? È vero? E dove lo mandò? Avrebbe potuto... Lui l'ha accecato con la sua luce. Avrebbe potuto guarirlo lui, subito. No? Ha detto, vai da Anania, che si trova in questo posto qui. Anania, tutto spaventato, ha detto, Signore, ma quello sta perseguitando la tua chiesa. Com'è possibile? No, l'ha mandato. Gli ha detto, ecco, quindi Anania è uno di quelli, come tutti i servitori. Prendi e mettilo in carreggiata. Allora... immaginiamo ancora che poi queste biglie che proseguono, a un certo punto dovete sapere che più andiamo avanti e più salgono. Ce l'avete presente cosa significa? Quindi in salita diventa più difficile, capito? E se tu cadi, quando sei in un punto più alto, quasi sicuramente ti sfasci. Allora, quindi diventa estremamente determinante superare che cosa? Il punto critico. Superare il punto critico per proseguire il cammino della fede in questa via che è stretta. Stretta. Non ci sono vie larghe qui. Nessuno si confonda. Non sono io che sono un poveraccio che dico queste cose. È la scrittura. È tutto l'esempio della scrittura. Voi sapete che la Bibbia è stata scritta in 1600 anni. E non c'è una sbavatura, c'è una sola persona che l'ha scritta, è lo Spirito Santo di Dio che l'ha fatto scrivere ai suoi servitori, i profeti. È vero? Molti non lo sapevano. Allora, vedete, la nostra volontà è determinante per rialzarci da dove siamo caduti, sapendo che il percorso va compiuto. Non puoi uscire e restare fuori strada, non puoi stare per terra, non puoi stare lì. Già, la nostra volontà è importante, cari fratelli e sorelle, è importante. Senza questo non succede niente, non succede niente. Aspettiamo sempre che qualcuno ci aiuti, bene, ma poi importa la nostra volontà. Se tu non vuoi, stavo facendo un esempio, non vuoi fare una cosa, tu quella cosa lì non la fai. Ma non la fai. E se la fai e non sei libero, non vale niente. Allora, ogni cosa, c'è scritto, la scrittura dice, ogni cosa mi è lecita, è vero? Ma ogni cosa non mi è utile. Quindi io posso fare tutto, ma non tutto mi è utile. E poi faccio questa cosa, che pro? Quando faccio una cosa, ma che pro la faccio questa cosa qua? Che cosa mi porta alla fine? Perché la cosa più importante per noi, sapete cos'è? È lo shalom, è la pace. Una volta che non abbiamo la pace, che cosa ce ne facciamo di tutto l'oro del mondo? Io in questi giorni, così, ho avuto un invito abbastanza importante, l'ho accennato anche alla nostra amica. È importante, ma di quelli molto importanti. Cioè, un po' mi ha messo in agitazione, così, non perché io sono un agitato. Dice, ma io sto tranquillo, ma perché mo mi devo mettere a pensare? No. Certe volte sono quelle cose che... Però Gesù ha detto, trafficate finché io venga.
Giusto? Ecco. E allora, traffichiamo, ma senza agitarci, per carità. Allora, ogni cosa mi è lecita, ma non tutto mi è utile, allora devo capire. Vedete, chi non ha in cuore l'amore per la verità, e questo lo sottolineiamo, perché poi viene spiegato benissimo in Tessalonicesi, chi non ha in cuore l'amore per la verità, non è degno della verità. Non è degno della verità, la verità è Gesù, perché tu l'hai rigettata, l'hai presa a calci, non ti interessa, non te ne può fregare di meno della verità. E allora cosa vuoi, figlio? Cosa vuoi, caro fratello, cara sorella? Come la facciamo finire sempre a tarallucce e vino questa storia, no? Quindi una delle palline che ti arrivano mentre sei in salita, no? Il fatto che chi non ha in cuore l'amore della verità non è degno della verità. A te interessa altro. Balaam pensava che Dio avesse potuto, avrebbe, cambiare opinione. Ma noi pensiamo che Dio può cambiare opinione? No, ma forse non ci siamo mica, ci siamo bruciati veramente il cervello. Salendo su un monte o sull'altro. Dice, no, forse su questo monte Dio lo maledirà. Ecco perché egli fu ripreso da un'asina muta, capisci? Perché non poteva, un'asina non poteva parlare, ma parlando con voce umana represse la follia del profeta. E ha detto, ma che stai, ma dove vai? Sapete che la storia qual è? Balaam stava andando per maledire Israele per la terza volta. A un certo punto gli appare quest'asina in una strettoia, e no, l'asino, lui era su quest'asina. E l'asino spingeva una volta da una parte, e una volta gli stava rompendo una gamba, l'altra volta un'altra parte, allora lui ha cominciato a bastonare l'asina, ve lo ricordate la storia, no? La bastonava, lo stava ammazzando, e allora l'asino, ma perché, dice, mi stai percuotendo? Se, fatti una domanda, se Dio ti impedisce di andare per quella via, perché mi stai percuotendo? Cosa ti ho fatto? È una storia terrificante. Quindi, un asino può parlare? Ma certo che no, ma parla. La vita può essere, ma certo che no, ma può essere sì, perché è la realtà, perché è Dio che l'ha creata. E se non vediamo questo, vuol dire che non solo siamo ciechi, siamo morti proprio, sepolti. O no? Ok. E quindi Balaam pensava questo. E noi pensiamo di far cambiare idea al Signore, dice no, aspetta che mo'. Adesso signore vado da questa parte, vediamo se riesco. Ma egli ha già nelle sue mani pesato il nostro cuore, già lo conosce da sempre, da prima che noi nascessimo, lo sa, ci conosce già la nostra fine e il nostro principio. È semplicemente che siamo noi che non lo sappiamo e quindi la nostra lesa maestà, la nostra libertà non viene toccata, cari fratelli e sorelle. A Dio puoi proibire di conoscere il futuro, sapendo anche che il tempo non esiste. Esiste solo per noi, perché noi abbiamo una funzione nel tempo. Abbiamo visto che anche Einstein poi l'ha spiegato. E allora per questo, come abbiamo letto nel Salmo, voglio rileggerlo. Qua ho caduto il foglio, avere pazienza. Ah, eccolo qua. Allora, è tutto per questi motivi. Io canterò all'Eterno finché avrò vita, canterò le lodi al mio Dio finché esisterò. Perché? Perché hai capito. Non è che hai capito, te sei acceso, no? Dio ti ha acceso lo spirito, ti sei illuminato. Possa la mia, ecco, possa la mia predicazione essergli gradita. Bello. Io mi rallegrerò nell'Eterno. Scompaiono i peccatori dalla terra e gli empi non siano più. Anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia. Quindi, ecco, noi viviamo in questo maleficio.
non noi personalmente, perché adesso vedremo ancora un paio di cose. Perché? Perché il mondo giace tutto nel maligno, tutto nell'iniquità, c'è scritto. E così, come abbiamo visto più avanti, che cosa è successo? È successo così nel periodo di Noè. Solo malvagità. E adesso è successo così nel periodo di Lot. Egli scampò invece il giusto Lot, e oppresso dalla, che era oppresso dalla condotta non immortale, immorale, di quegli scellerati. Cioè, leggiamo bene questa cosa. Lot, sapete il giusto Lot, che era nipote di Abramo, era oppresso dalla condotta immorale di questi scellerati. Cosa significa? Noi siamo invece contenti della condotta immorale nella quale sotto i nostri occhi è più che evidente, ma abbiamo bisogno di che per capire che è completamente immorale? E poi più avanti, quando dice hanno gli occhi pieni di adulterio e che non cessano di peccare. Sì, è vero. Se Dio non ti aiuta a superare la tua condizione carnale, vedi solo la carne. Beh, guarda quella, oh, mazzo, oh, adulterio, così. E poi quella che fa? Mamma, Ciccio mi tocca, toccami Ciccio. No? Capisci? Non, ecco, capito? Non puoi mettere le mutande alle parole. La verità è così, è nuda, è cruda. Quindi la verità è che ci mette allo scoperto, questa è la questione. Ma siamo moralisti? Assolutamente no. Non siamo moralisti, noi possiamo fare, vedere ogni cosa mi è lecito, ma non tutto mi è utile. Se una cosa mi crea turbamento, sconvolgimento, come succedeva così per Lot, per l'immoralità che c'era, io sono infastidito. Scusa, ma le tue cose non te le puoi fare a casa tua? Dove sta scritto che devi, cioè, non è che, vabbè, ti puoi vendere, no? Cioè, non c'è problema in qualsiasi momento. Allora, qualche tempo fa abbiamo anche parlato in un culto sulla verità che risiede nell'intimo. Sta scritto, la verità che risiede, e questo è. Ma per ottenere il favore dell'Eterno, come ho visto nel Salmo 20 che c'è scritto, è importante che cosa? La lotta per la retta via. La lotta per la retta via. Quindi non siamo qui dei Savonarola che vogliono no, distruggere, fare. Noi non vogliamo distruggere niente. Semplicemente vogliamo dire questo che è bianco, quello che è nero, questo che è immorale. Vogliamo forse negare che la distruzione dell'umanità fatta dall'immoralità? No? Vedete che non c'è nessuno più che ha né capo né coda, non c'è più niente. Non c'è più nulla. Ecco perché il mondo ha bisogno del suo Messia, di Gesù Cristo che noi stiamo aspettando che ritorni, perché Gesù, come dicevo prima, non è quello appeso in una croce che ci hanno fatto vedere in una statua. Gesù è morto e risorto, se no noi possiamo andarcene a casa. È vivo e vegeto ed è immortale. E quindi, se no non potremmo chiamarlo Signore. Chi chiamiamo Signore? Un morto? Vedete, nella lettera dell'Apostolo Pietro mette proprio in guardia dal seguire una dottrina anziché un'altra. Dici, perché ci sono più dottrine? No, questa che è scritta, non ce ne può essere un'altra, no? E qui in questo capitolo sappiamo che viene fatto tutto un discorso sui falsi dottori. Noi sappiamo che il mondo è pieno di falsi dottori. Lasciamo perdere quelli che si dicono sacerdoti, non lo sono neanche, perché non lo possono essere in nessun caso. Sappiamo che la scrittura chiama tutti i credenti sacerdoti, non ci sono caste. Sappiamo che nel Nuovo Testamento non c'è da offrire niente, perché Cristo è stato offerto una volta per sempre. e per tutti, per quelli prima di lui e per quelli dopo di lui. Questa è l'opera che Dio ha compiuto, per chiunque crede in lui è salvato. Crede come, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Quindi, chi devia da questo dice che la via della verità sarà diffamata. È una cosa terribile, no? Quindi, ecco, nuovamente l'invito alla via stretta. E non è vero che tu puoi credere quello che vuoi. Ah no? Certo che lo puoi fare. E chi te lo impedisce? Chi te lo impedisce? Però vai fuori. Non è vero che tu non puoi cadere dal binario che è stato fatto. Tu puoi cadere. Ma se rimani per terra, sei fuori dalla vita. Sei fuori, caro fratello, cara sorella. E nessuno, se non c'è qualcuno che ti raccoglie in quel momento e ti rimette in carreggiata, non hai più alcuna speranza. Non raccontiamoci fesserie, perché noi non siamo abituati a raccontarle. No? Come abbiamo visto prima, il Signore Gesù cosa ha detto? Sì, è il vostro parlare, sì sì e no no. Per dire, quando dite una cosa a uno, quella è o bianco o nero, o verde, ma quello deve essere, non può essere quello che ti salta in testa o che salta in testa a qualcuno. Ah, domani si alza un altro e si inventa un'altra religione. Allora, non è vero che puoi credere quello che vuoi. E poi siamo tutti fratelli in Cristo. Tutte balle. Sono tutte balle. Io personalmente non credo a questa posizione. Io non sono ecumenico per io, non so voi, ognuno sia quello che vuole. Io non sono ecumenico per nulla. Io sono ecumenico con tutti coloro che credono in Gesù Cristo e questa è la via, e così come sta scritto però. Non me la puoi contare in diversi modi, in diverse maniere. Allora siamo fratelli, tutto. Ma non mi puoi venire che siamo, poi mi racconti delle cose che sono completamente contrarie. E tanto il Cristo ci ha uniti tutti, sì, Babilonia la grande, diciamo, no? Da Maria Teresa di Calcutta a San Francesco d'Assisi, insomma, dai, date un po' di pazienza. Quindi ecco nuovamente l'invito alla via stretta. Quindi io rigetto la posizione che tutto va bene. Lot. Ecco, stiamo attenti, questa è una cosa importante. Noi stiamo vivendo i tempi di Lot e di Noè, cari fratelli e sorelle. Gesù ha detto, quando egli tornerà, sarà come i tempi di Noè. Si comprava e si vendeva. Si prendeva moglie e si andava a marito. E a lei. Anzi, non contento di un marito, 4-5 scambi di quello che volete. Capisci? E noi stiamo assistendo a questa immoralità. E come abbiamo letto prima, Lot, giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quegli scellerati, quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva, mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. E questo nuovamente è avvenuto, ma lì non c'erano giusti Lot, a Pompei. Ve lo ricordate? E non sarà l'unico caso della vita. È così in tutta la storia. Comunque noi sappiamo che Dio è sovrano della storia. E ancora, quindi diciamo questo non per noi, possiamo tranquillamente, se seguiamo l'etta via, siamo come Lot, che viviamo in mezzo a una generazione immorale, completamente immorale da ogni punto di vista. Allora, Lot attorno a lui c'era solo immoralità di ogni genere. Oggi attorno a noi si ripetono le stesse cose. Depravazione totale, mercimonio di corpi e prostituzione non finire. Voi sapete, il mercimonio di corpi non è che sono cose, è anche scritto nella scrittura, no? Qualcuno mi ricordava, ma è in Apocalisse. Sapete che ormai se hai bisogno di un fegato che te lo devono trapiantare, non ti preoccupare, se c'è quello del quasi morto, perché uno non può essere definitivamente, va bene, se no non vi preoccupate, sono i bambini dell'Africa, andate a prendere tutti i fegati, i cuori, quello che volete, tanto non li conoscono, sono poveri,
Potete andare in Cina, molti non hanno nome e cognome. Mercimonio dei corpi, c'è scritto. Maledetti! Io l'ho già detto e lo ripeto, se, lo ripeterò sempre. Quando devo morire, morirò. Non voglio niente. Che il Signore... Vuol dire che è giunta la mia ora. Finito, sono in pace. Con voi, con Dio. Di che cosa ho paura? Di niente. Allora, mercimonio dei corpi. La prostituzione non ne parliamo neanche, perché non facciamone caso. Sono sempre state, ma poi l'aumento nei momenti... Tutte queste cose, però nessuno pone capo, ci fa caso, pone, sono una macchia che corrompe e distrugge la terra. Ma mi siete visti un po' in giro? Boh, basta, non dico altro, perché sennò dico cose che già conosciamo a memoria. Allora, vedete, come ai tempi di Noè, così ai tempi di Lot, che cosa successe? È successa una cosa, che Dio ha risparmiato Lot. Ha risparmiato Noè, e così risparmierà noi, cari fratelli e sorelle, tutti coloro che sono chiusi nella sua arca. E Gesù ha detto: nessuno li rapirà dalla mia mano e il maligno non li toccherà. E questa è la nostra certezza, sapendo che abbiamo ottenuto la salvezza per grazia, se percorriamo la retta via. Non posso dire che ho ottenuto la salvezza e dopo vado a fare una rapina in banca, oppure faccio cose che non hanno senso. Ci benedica il Signore.
Amen. Amen.